Radio Antenna Ave Maria presenta Da Bar, parola efficace, a cura di Carlos. Buon ascolto.
Salve cari radioascoltatori, oggi noi come al solito ci alimenteremo, ci nutriremo del cibo della parola efficace, della parola di Dio. Oggi mediteremo su due brani del Vangelo, un brano del Vangelo secondo Marco e un brano del Vangelo secondo Luca. In entrambi i casi mediteremo sull'ambito giovanile. Ma anche questi due personaggi, un maschio e una femmina, hanno un messaggio per poter applicare dovunque area della vita umana. Prepariamoci con il cuore aperto, con un cuore docile, con un cuore semplice, a meditare, a ruminare, a masticare, a digerire la parola viva ed efficace di Dio che ci serve per la vita spirituale. E cominciamo meditando il Vangelo di San Marco al capitolo 6, versetto 17, fino al 29. Erode infatti aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposata. Giovanni diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo. E vigilava su di lui, e anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i grandi della sua corte, gli ufficiali e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla ragazza: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le fece questo giuramento: «Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno». La ragazza uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». Ed entrata di corsa dal re fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia subito su un vasoio la testa di Giovanni il Battista». Il re divenne triste, tuttavia a motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto. Subito il re mandò una guardia con l'ordine che gli fosse portata la testa. La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputa la cosa, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Carissimi fratelli, questa è parola di Dio. Abbiamo molti personaggi in questo brano del Vangelo che oggi noi mediteremo, che oggi ascolteremo. Abbiamo al profeta, il più grande tra nati di donna, Giovanni il Battista, il padrono di questa città, della città di Ragusa. Giovanni, come noi sappiamo molto bene, è il profeta più grande di quelli nati da donna. Profeta di fuoco e portavoce della parola di Dio. È il più grande dei profeti perché viene subito prima della venuta del grande re. Precede a Gesù nella proclamazione del regno di Dio. Giovanni Battista è un personaggio che non si spaventa davanti a niente e davanti a nessuna persona. Lui proclama, va coraggiosamente, la parola viva, efficace di Dio. Non si ferma davanti a qualunque persona, sia potente, sia savio, sia ignorante, sia ricco, sia povero. Lui proclama la parola e per questo va a proclamare, va a gridare per suscitare la conversione, il pentimento di questo personaggio, questo uomo ricco, questo uomo senza scrupoli, senza morale, chiamato Erode, al quale Gesù le va a dare il nome di la volpe, precisamente perché annuncia la parola per cercare la conversione del peccatore. Va a essere fatto prigioniero nella fortezza di Macheronte, nel palazzo di Erode, perché va a dire a questo uomo: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Erode aveva sposato la moglie di suo fratello, viveva con la moglie di suo fratello, stava vivendo in adulterio. Ma proprio in questa situazione nella quale il profeta, il portavoce della parola, che annuncia la parola e che denuncia il peccato, lì in quella prigione va a cercare la conversione non solo di Erode, ma anche di Erodiade e anche della sua figlia, anche di tutta la gente che vive in quel palazzo. Questa è la missione di un profeta, annunciare la parola. Lui, come precursore del Messia, sapeva molto bene qual era il guadagno, il premio che poteva lui vincere di essere il precursore del Messia. E il suo premio era dare la sua vita per il messaggio della buona novella, della buona notizia. Giovanni è un uomo molto coraggioso e va a finire su un vassoio con la sua testa. Ma un dettaglio molto significativo che ci presenta proprio il Vangelo di San Marco, che venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i grandi della sua corte, gli ufficiali e i notabili della Galilea, cioè è il giorno propizio nella quale questa donna Erodiade va a mettere in pratica, va a intentare e va a lograre poter decapitare, poter togliere la vita a questo portavoce, a questo profeta di fuoco. È il giorno propizio. E il momento della decapitazione di Giovanni il Battista è in un scenario molto particolare, è un ambiente di festa nel quale si festeggia il compleanno di questo grande, di questo uomo potente del mondo, che invita non alla gente povera, non alla gente semplice, non alla gente umile, ai bisognosi, no, invita il suo compleanno ai potenti, ai ricchi, a quelli che hanno un posto importante nella Galilea, ai notabili, agli ufficiali. Va a essere una festa spettacolare ed è ovvio, ha invitato a questa gente e va a preparare il palazzo con i tavoli più belli, i tavoli messi con tovaglie bianche e sopra ogni tavolo lo più succulento, lo più buono, per potersi nutrire tutta questa gente. E lì un ambito di festa, un ambito grandioso, la festa del sovrano, la festa di questo re. E lì, in questa festa, in questo ambito, ci racconta San Marco, nel quale noi ci disponiamo ad ascoltare con attenzione quello che va a succedere dopo, perché ha una ricchezza inestimabile per la vita spirituale di ognuno di noi. Ripetiamo, l'ambito è di festa e ci sono molti ingredienti in quel palazzo, molti ingredienti in questi cibo, in questa festa, ma di modo particolare gli ingredienti che stanno sistemando questa festa, che stanno condendo questa festa, sono il potere, e l'orgoglio, la vanità, la soberbia, la ipocrisia, la finzione, il tradimento e l'adulterio. Io non so, ma la vita è una festa. Come noi stiamo vivendo la festa della nostra vita? Che ingrediente sta condendo la festa della vita di ognuno di noi? Che ingrediente sta condendo la tua vita? Gli ingredienti di questa festa erano tanti. In questo ambito, in questa festa, entra una ragazza, figlia della stessa Erodiade, che danzò e piacque a Erode e ai commensali. Una ragazza che dipinge il profilo di tante ragazze della storia. Una ragazza che dipinge il profilo di tante ragazze oggi nel mondo nel quale noi viviamo. Una ragazza come tanti altri. Perché questa ragazza che oggi ci presenta il Vangelo è un specchio dove tante altre ragazze si possono specchiare. A questa ragazza le piaceva andare a fare danza. Sicuramente andava ogni settimana a ballare nella discoteca. E ballava molto bene. E sicuramente si truccava tantissimo il volto. E sicuramente utilizzava i vestiti più trasparenti. Perché tutta quella gente che vedeva a questa ragazza ballare nel centro dell'scenario, nel centro di quella festa, nel centro del palazzo, il re precisamente danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla ragazza: chiedimi quello che vuoi e io ti lo darò. E lo fece con questo giuramento: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Una ragazza che conosce molto bene le canzoni di moda, che va al centro della città per prendersi i vestiti più trasparenti, i vestiti più vanidosi, sicuramente aveva un tatuaggio nelle spalle o che se io in che parte del corpo. Una ragazza, sì, come tante ragazze della nostra società. Ricordo che in questo palazzo a tutta questa gente, sia a Erode, sia a Erodiade, a questa coppia che viveva in adulterio, in fragranti adulterio, e la figlia di questa donna che seguiva i suoi passi, il profeta annunciava in quell'ambito, in quello posto, la parola viva, la parola efficace di Dio, e cercava la conversione sia di Erode, sia di Erodiade, sia di questa ragazza, la conversione. Precisamente per questo lui annunziava, comunicava l'annuncio gioioso del regno dei cieli. Ma questa ragazza non vuole sentire niente di nessun profeta, non vuole sentire niente di Dio, perché per lei Dio non conta, per lei Dio non ha nessun valore, per lei Dio non esiste, perché lei non crede nella potenza, nell'efficacia, non crede nel Dio creatore e nel Dio di Israele. Non ha morale, non crede in Dio, non crede. Per lei vivere la vita a piacimento proprio, a ballare, a cantare la musica del momento, cioè mettendosi dentro dei panni di questa ragazza, possiamo immaginare anche il profilo di tante altre ragazze. Come era questa ragazza per piacere a Erode? Era una ragazza bella, era anche una ragazza intelligente, ma allo stesso tempo era una ragazza frivola, materiale, materialista, superficiale. Una ragazza alla quale le interessavano tante altre cose, ma non le interessava la cosa più importante, la parola di Dio. Quindi questa donna, questa ragazza, non amava al Dio di Israele. al Dio uno e trino, al Dio di suo popolo. Ecco, per questo il grande, il pagliaccio di Roma, Erode, le va a dire: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. La ragazza uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. All'inizio del Vangelo già San Marco ci ha presentato il motivo per quale questa donna erodiade odiava il profeta. Sì, e voleva ucciderlo, ma non poteva, perché suo marito ascoltava volentieri la sua parola e vigilava su di lui. Temeva a Giovanni. Erodiade gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui. Da molto tempo questa donna, la madre di Erodiade, la madre di questa ragazza, voleva uccidere al profeta, ma non poteva. Ma arrivò il giorno propizio, nel quale sua figlia, avvallato al centro del palazzo, il re ha dato un premio: chiedemi quello che vuoi e te lo darò. E questa ragazza uscì dalla sua presenza, dalla presenza del re, va con sua madre per dirgli: che cosa devo chiedere? Che cosa devo chiedere? Una ragazza della Università di Catania mi condivideva in un'occasione che suoi amici se l'avevano preso in giro, perché lei aveva condiviso che era ancora vergine, e l'hanno preso in giro tutte le sue amici, si ridevano di lei, e anche le hanno dato un consiglio di avere rapporti al più presto con il suo fidanzato. Ci sono tante ragazze in giro che seguono e danno retta ai consigli dei suoi amici a costa di perdere la propria dignità, di perdere la dignità della donna, di perdere i principi, di perdere i valori. Papa Giovanni Paolo II ha parlato molto su questo, sulla verginità, di essere casti fino alla vocazione nella quale il Signore ci chiama, ognuno di noi, alcuni alla vita religiosa, alcuni al matrimonio, ma vivere in un modo questa castità seguendo i principi, i valori del Vangelo, seguendo i valori del cristiano, i valori di Cristo Gesù. Sì, questa ragazza va a chiederle consiglio a sua madre: che cosa devo fare? Che cosa devo chiedere? E la madre, che non è savia in fare delle decisioni, prendere delle decisioni, che non sa dare consigli, le va a dire con lo sguardo congelato l'apologia che già aveva preparato molto tempo prima: la testa di Giovanni il Battista. Questa ragazza le piace seguire i consigli degli altri, non sa prendere personalmente delle decisioni, come tanti giovani, come tanti uomini e donne, come tanti giovani che fanno quello che un altro le consiglia, che fanno, che mettono in pratica quello che le dicono gli amici, i conoscenti, il fidanzato, anche se non è una cosa buona moralmente, mettono in pratica quello che gli altri le consigliano. Questa ragazza fa retta e ascolta i consigli degli altri, ma pure questa ragazza le piace imitare la personalità degli altri. E questa è anche la tentazione di tanti giovani, che le piace imitare, non so, al giocatore famoso. Vogliono anche camminare come cammina quella persona famosa. Le piace imitare anche agli amici della scuola, non hanno identità propria, imitano agli altri. E qua noi dobbiamo essere attenti, perché ognuno di noi deve essere una originalità, non può essere copia né fotocopia di nessun altro. Tu devi essere tu, con i tuoi doni, con i tuoi carismi, con il tuo modo di essere. Tu non puoi imitare a nessuno, né essere come l'altro, né ballare come l'altro, né camminare come l'altro, né cantare le stesse canzoni che canta l'altro. Quando la gente ti dà un consiglio, ascolta questo consiglio. Ma se è un consiglio che ti allontana dalla verità, se è un consiglio che ti invita a perdere la tua dignità come uomo o come donna, non ascoltare questi consigli. Perché questa ragazza che segue il consiglio della sua madre va a decapitare, a uccidere a un profeta che annunziava la parola di Dio. Ed entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia subito su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Non la vuole per domani. Curiosamente il re le aveva manifestato: chiedeme quello che vuoi, ti lo darò. Ma questa ragazza potrebbe aver chiesto tante, tante altre cose. Un viaggio per l'Europa, un viaggio nell'America, vestiti, gioielli, perle, diamanti, rubì, smeralde, ma preferisce la testa di Giovanni Battista. Non chiede nessun'altra cosa. Chiede uccidere al profeta, chiede uccidere al messaggero di Dio. In conclusione, non vuole sentire mai più che nessun profeta le dica convertiti, che le dica ritorna alla strada giusta, alla strada di Dio. Quindi vuole fare tacere la voce del messaggero, la voce del profeta che cerca la conversione di questa ragazza. Per questo, all'uccidere al profeta, perde qualunque opportunità di conversione, perché ha sepolto la voce che la chiamava alla conversione. La unica opportunità che aveva di avere l'esperienza di Dio. Non vuole sentire mai più la parola. Qualche persona che le dica la verità. Non vuole sentire la chiamata di Dio. Ecco, questa è una ragazza intelligente, furba, bella, con tanti carismi, con tanti doni, buona per ballare, brava per ballare, ma con un cuore morto, perché preferisce la bugia, preferisce la finzione, preferiscono andare di festa in festa, quando la vita è una festa. E la vita si deve vivere in una festa, nella festa della gioia. Perché Dio fa festa per un solo peccatore che si converte. Dio fa festa. E noi, come uomini e donne, dobbiamo vivere in festa, ma sapere vivere nella festa della gioia reciproca. Vivere nella gioia della riconciliazione, quando noi dobbiamo chiederle scuse e perdono a Dio per i peccati, per le nostre colpe. Dobbiamo fare festa con i nostri fratelli, ma della festa di Dio, non della festa del mondo. Perché la festa che Erode fa per i suoi ufficiali, per i notabili, questa festa rappresenta il peccato che c'è nel mondo. E questa ragazza era andata per ballare in questa festa, per divertire a tutta quella gente. Erode e tutta questa gente rappresenta il maligno. E tutta la gente vedeva ballare a questa ragazza in mezzo della scena, dello scenario. Si divertiva con questa ragazza. La vedevano con occhi di... non so. Questa ragazza serve per divertire gli altri. E quanta gente non si diverte di tante ragazze. che le fanno perdere la dignità, i valori, i principi. Carissimi, tu ragazza, sia come tu ti chiami, vive la tua festa in pace, vive la festa della tua vita con Dio e non divertendo ai vizi, divertendo alla gente che si diverte, che si può divertire di te. Divertiti, fa una festa sana, divertiti con i tuoi amici nella gioia reciproca, nella gioia di Dio. Divertiti nella festa della riconciliazione, divertiti nella festa quando Dio si diverte per un solo peccatore che si converte. Non tacere la voce della gente che è intorno a te, che ti annuncia la parola di Dio. Questa gente ti vuole bene e cerca la tua conversione, la conversione del tuo cuore. Cari radioascoltatori, stiamo ascoltando la parola di Dio che ci chiama fortemente alla conversione. Abbiamo già meditato questo brano della uccisione del Battista, di Giovanni Battista. Anche se il brano è molto ricco di messaggi, ci siamo soltanto fermati e focalizzati in questa donna, in questa ragazza, alla quale possiamo fare un piccolo riassunto. È una ragazza che le piace imitare agli altri, come tanti altri ragazzi che cercano di imitare al cantante, all'artista, al calciatore, il deportista, e le piace fare retta ai consigli degli altri, e per questo va a chiedere la testa di Giovanni Battista e va a fare tacere la voce che la invitava, che la chiamava a cambiare, perché Giovanni Battista predicava un battesimo di conversione e qui in questo palazzo continuava annunziando la parola sempre nuova, la parola meravigliosa del Dio grande, del Dio misericordioso, del Dio che ama con un amore infinito, con un amore oltre misure. Quindi concludiamo abbiamo parlato già della figlia di Erodiade, il suo ambito, alcune sue piccole caratteristiche. Noi dobbiamo imparare del Vangelo e prendere le cose positive. Noi non possiamo agire come questa ragazza. Dobbiamo noi agire secondo il Vangelo, secondo la verità, secondo la via, la luce di Cristo Gesù. Adesso meditiamo un altro brano del Vangelo. Del Vangelo secondo Luca, capitolo 7, versetto 11. Prima abbiamo parlato di una donna, di una ragazza, adesso parliamo di un ragazzo. Questi due aspetti, questi due profili, sia ragazzo, sia ragazza, ragazzo, rappresentano un caso patologico della nostra società, del mondo. Perché queste realtà si vivono nel mondo oggi, forse nelle nostre famiglie, forse gente che noi conosciamo. Ascolta questa parola del Vangelo, ripeto, San Luca 7:11. In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere. E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: giovenetto, dico a te, alzati. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare, ed egli lo diede alla madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sotto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione. Carissimi, questa è parola del Dio vivente. Gesù va con i suoi discepoli a una piccola città, a un piccolo villaggio chiamato Nain. Curiosamente il Vangelo va a fare una precisione che due gruppi seguono a Gesù, perché fanno la strada insieme con Gesù, i discepoli e grande folla. Perché non è lo stesso essere parte della grande folla, della moltitudine, che essere un discepolo di Gesù. Per questo il Vangelo fa questa distinzione, questa sottolineatura, che camminavano con lui i discepoli e una grande folla. Facevano la strada della vita, il cammino. E quando fu vicino alla porta della città, Gesù va entrando a questa città e dall'altro lato, del lato opposto, esce da questa città, di questo villaggio, un morto, un figlio unico. La sua madre era vedova. Noi non conosciamo il nome e il cognome di questo giovane, questo personaggio del Vangelo. Non sappiamo la sua età, la sua statura, la sua misura, il suo peso, il suo sguardo, il colore dei suoi occhi. Non sappiamo. Sappiamo soltanto che era figlio unico, e quale, così come ognuno di noi è figlio unico di suo padre, figlio unico del Dio vivente, del Dio in eterno, del Dio creatore, figlio unico. E questo ragazzo era figlio unico e la sua madre era vedova. E questa madre va con suo figlio che è morto e accompagna a questa madre vedova molta gente della città, molta gente di questo villaggio. Ma mettiamoci nei panni di questa donna vedova, non ha marito, aveva solo un unico figlio. E il suo figlio è l'amore della sua vita, è morto. Immaginate come va piangendo, ce lo racconta il Vangelo, piange, un pianto continuo, perché non si ferma, è così grande il suo dolore, la sua tristezza, la sua sofferenza, la sua angoscia, perché ha perso il suo bimbo, il suo figlio, il suo essere, il essere caro. Sicuramente questa madre aveva fatto tanti sacrifici per dare il meglio a suo figlio, come tante madri di oggi, come tanti genitori che si spezzano la schiena, la spalla per lavorare affinché i suoi figli vadano a scuola, abbiano una buona educazione, si preparino per il domani, siano qualcosa di buono nella vita. Questa donna sicuramente era fatto tante cose per suo figlio, ma il suo figlio un giorno morì. Era giovane. Ricordo che la gioventù rappresenta la vita, il futuro. Cioè, questo giovane aveva davanti a lui un futuro straordinario, una vita. Ma un giorno arrivò la morte nella sua vita, morì. Ma la parola, la scrittura non ci dice, non ci precisa quale fu il motivo della sua morte. Potrebbe avere stato il suicidio, come tanti ragazzi che si tolgono la vita perché non ce la fanno più, non vogliono andare avanti. Possibilmente aveva avuto un incidente in un sabato sera, drogato o alcolizzato. Possibilmente era stata una malattia, non lo sappiamo. Ma comunque vi ricordo che nella Sacra Scrittura, nella Bibbia, il peccato è la morte dell'uomo. E se non capiamo questo, non possiamo capire tutto quello, il resto. Sì. E anche vi ricordo, perché già abbiamo parlato in un momento precedente, condividendo la parola su Lazzaro, quello che uomo che aveva anche morto, un uomo adulto, questo è un giovane, ma anche il Vangelo ci presenta una ragazzina, una bambina, perché in questo aspetto di peccato può morire un uomo adulto, un ragazzo e anche una bambina. Il Vangelo ci raggiunge a tutti ed è per tutti. Allora, riprendiamo. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova. Veniva portato al sepolcro, cioè lo hanno portato morto della sua casa e vanno in direzione verso il cimitero della città. E com'è l'abitudine anche di quei tempi e di oggi, dei nostri tempi, lo portavano sicuramente 4 persone al sepolcro. Il Vangelo è molto profondo e lo dobbiamo leggere in chiave spirituale. Cioè, questo personaggio, questo ragazzo, aveva 4 amici che quel giorno lo portavano al cimitero della città. 4 persone, 4 individui. Possiamo dire 4 vizi, forse l'alcol, forse la droga, forse il sesso prima del matrimonio, forse i soldi, forse le bugie, forse la ipocrisia. E la domanda potrebbe essere benissimo questa: che vizio ti sta portando alla morte? Che vizio nella tua vita? Perché i vizi uccidono il cuore, uccidono l'alma. E ci sono soprattutto i vizi capitali, e si chiamano così perché generano tanti altri vizi. Sì, come i 7 peccati capitali. Sì. Che vizio ti sta portando alla morte? O che peccato ti sta portando al cimitero? Ecco, riflette. Che aspetto, che situazione Che atteggiamento personale ti porta verso la morte, ti sta portando verso la morte? Perché? Perché il salario del peccato è la morte del cuore. Ma anche, va a dire in un altro passo della scrittura San Paolo, là dove ha sovrabbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, ha sovrabbondato la sua misericordia, ha sovrabbondato l'amore senza misura di Dio, la grazia di Dio. E mentre questo ragazzo, figlio unico, è portato al cimitero, la madre piange perché va a pezzi il suo cuore. Ma Gesù si era dato appuntamento in questo piccolo villaggio per portare la misericordia di Dio. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere. Gesù ha compassione per tutte le madri che soffrono per i suoi figli quando i loro figli camminano verso la morte. Gesù ha viscere di misericordia verso i genitori che piangono quando questi genitori vedono ai figli percorrere le strade di morte e legami iniqui. Gesù le dice: non piangere. Perché Gesù ha un cuore grandissimo, ne ebbe compassione. È la compassione di Dio che ha per ogni essere umano, per ogni figlio di Dio. Ed ecco, adesso vediamo questo momento precedente che Gesù va a fare. E accostatosi, toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Gesù si avvicinò, si accostò e toccò la bara. Cioè, assume la realtà di questo ragazzo, di questo giovane, con la sua cultura, con la sua lingua, con quello che lui è, nel suo ambito, la sua famiglia, quello che lui è. Gesù si avvicina, rompe con ogni separazione, si avvicina e lo toccò. Il giovane va a essere toccato per la misericordia infinita di Dio. Che gesto di Gesù! Così noi dobbiamo sentire questa mano che tocca il cuore di ognuno di noi, che tocca la bara di ognuno di noi. La bara è quello che ci paralizza, quella scatola che ci impedisce di essere liberi, nel quale noi non ci possiamo muovere per raggiungere la salvezza. Ma Gesù toccò la bara. Forse noi dobbiamo dirle oggi a Gesù, Gesù che conosce il cuore di ognuno di noi, e Gesù sa se il cuore è gioia o è una bara. Gesù ai farisei diceva: sepolcri imbiancati. La bara può essere il cuore di ognuno di noi, e tutti noi le diciamo mettendoci in ambienti di preghiera, lì dove noi siamo, dove noi ci troviamo, di fronte allo sguardo di Dio che lo sa, che lo conosce tutto, riconoscendo davanti alla sua onnipresenza e onnipotenza: Signore, tocca il mio cuore. Distrugge quello che mi impedisce di essere libero, distrugge la mia bara, quello che possa essere dentro del mio cuore e che mi impediscono di essere liberi. Signore, tu sei la risurrezione e la vita. Tocca il cuore in questo momento di tutti quelli che vivono in legami iniqui e in ombre di morte. Signore, per le tue sante piaghe, per il tuo amore senza misure, Signore, tocca il cuore di ognuno di noi, che noi possiamo diventare liberi e essere liberi e vivere liberi nella tua presenza. La bara di ognuno di noi e resuscita, perché abbiamo bisogno di te. Donaci una nuova vita. E accostatosi toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Gesù tocca la bara e subito, come conseguenza, i portatori, quelli che portavano a questo ragazzo verso il cimitero, si fermano. E si fermano perché Gesù ha tutto il potere in cielo e in terra, perché Lui è il Signore di tutto l'universo, di tutto quello che c'è, che esiste. E allora questi vizi, questi personaggi, questi individui si fermano perché sono sconfitti. Gesù li ha vinti e si fermano. Ecco, e adesso vedremo le parole, le tre parole che Gesù gli va a dire a questo ragazzo. E queste parole sono anche per ognuno di noi, per te, per me, per tutti. Giovenetto, prima parola, giovenetto, ragazzo, dico a te, alzati. Queste tre parole, giovenetto, dico a te, terza, alzati. Sì, sì, hai sentito bene. Dico a te. Il Vangelo dice così. Dico a te. Gesù dice, dico a te. Non a nessun altro, a te. Ascolta questo, perché questo comando, questa parola che Gesù dice è a te. Non a quello che è accanto a te, non a quello che è dietro di te. Non è quello che è amico tuo, che sta camminando insieme con te. No, è a te, giovenetto, giovane, donna, uomini. Dico a te, alzati, vive, risuscita, non più essere schiavo del peccato, della morte. Alzati, vivi, davanti a te c'è un futuro meraviglioso. Vive la vita di Cristo, alzati, non più nella bara della morte. Vive, vive la vita nuova di Cristo Gesù. Alzati. Perché continuare a vivere così, allo stesso modo, vivendo nelle ombre della morte, nei legami iniqui, vivere lontano dalla presenza di Dio? Dio, Gesù ci dice, alzati, vive la vita di Dio, vive la vita di Cristo, vive una nuova vita. C'è una nuova opportunità di vita per te. Alzati. Basta di camminare nella stessa direzione, per lo stesso sentiero. Basta. Dico a te, alzati. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Molto significativo questo, questa frase. Si levò a sedere e incominciò a parlare. Il Vangelo non precisa che cosa dice questo ragazzo, questo giovenetto. Ma se noi ci immaginiamo come se avessimo la televisione davanti a noi, che lui si incorpora e si siede nella stessa bara. Forse ha visto tutta quella gente che viene dietro di lui e non aveva capito niente. Comincia a girare, a vedere tutta quella folla, a Gesù che è di fronte a lui, lui seduto nella bara. E ha cominciato a capire lo che prima lui non aveva capito, che il morto era lui. che morto era stato, capisce? Come tanti ragazzi, tante persone che camminano morti per la vita e non capiscono quando si vive nel peccato. Ma adesso lui, questo giovane, ha capito. Si siede, vede e incominciò a parlare. Che cosa, che parola potrebbe avere detto? Cioè, era morto e come morto non parlava. Adesso c'è comunicazione, c'è espressione, c'è dialogo. Ha capito che Gesù lo ha risorto, le ha dato una nuova vita. E allora sicuramente quando comincia a parlare, le prime sue parole sono di gratitudine. Grazie Signore Gesù per tutto quello che hai fatto nella mia vita. Non avevo capito tutto questo percorso, la vita che stavo vivendo, ma adesso che tu mi hai dato una nuova vita, io ti ringrazio perché tu sei mio Dio, perché tu sei mio Signore, perché tu sei il mio padrone, perché tu sei tutto per me. Grazie Signore Gesù. Scusami per non eseguire, aver eseguito, aver vissuto i tuoi comandamenti. Comincia a chiederle perdono, le rende grazie a Gesù. Comincia a parlare con Lui. Forse questo è lo che noi dobbiamo fare, chiederle perdono al Signore. Andando a confessarci davanti al sacerdote, a darle grazie a Dio per tutto quello che fa ogni giorno per noi nella nostra vita. Grazie per questo giorno, grazie per il lavoro che ce l'ho, grazie per la bellissima famiglia che tu mi hai donato, grazie per questa opportunità che tu mi hai dato di vedere, di contemplare tutte le meraviglie. Grazie Signore per quello che oggi tu stai facendo per me e per la mia famiglia. Grazie. Dopo che Gesù è risorto, al giovane ed egli lo diede alla madre. Adesso possiamo applicare questa parola, madre. Eva significa madre dei viventi. La donna è simbolo di vita. Ma come dicono i padri della Chiesa, che questa madre rappresenta la Chiesa. Perché la Chiesa è madre. E lei si prende cura di tutti quelli che sono stati morti e hanno tornato alla vita. La Chiesa è madre perché ha la missione di custodire a tutti i suoi figli, di proteggere i suoi figli come una madre. Ecco, Santo Agostino diceva: ama a tuo padre, ma ama di più a Dio. Ama a tua madre, ma ama di più alla Chiesa, perché essa ti ha generato per la vita eterna. Ama la Chiesa, ama il tuo vescovo, ama a tutti i sacerdoti di questa diocesi, a tutti i sacerdoti del mondo, perché sono servi di Cristo. Ama al sacerdote della tua parrocchia. Ama a tuo fratello, ama a tuo nemico, ama a tutti, perché in tutti noi troviamo il volto di Cristo Gesù. Ricordati, la Chiesa è madre, perché la sua missione è proteggere a tutti i suoi figli. Ed ecco, concludo. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione. Possiamo anche concludere questa riflessione, questa meditazione in questo modo, che questo ragazzo che è tornato con una nuova vita, che era uscito dalla sua casa morto, che era portato al cimitero della città, sì, torna a casa, alla sua casa, vivo. Era uscito morto, ma torna vivo, camminando con i suoi propri piedi, torna più vivo che mai. E come conclude questo brano, la fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione, è perché questo giovane, questo ragazzo si trasforma in una persona, in un evangelizzatore che non può smettere di parlare di quello che Dio ha fatto nella sua vita. Annuncia la buona notizia, la buona novella della salvezza, annuncia quello che Gesù, il miracolo che Gesù ha fatto nella sua vita. Lo grande che Gesù è stato con lui e come deve camminare nella Chiesa, deve camminare la sua vita nuova con sua madre. Ecco, la vita nuova si cammina camminando insieme con la madre. Carissimi fratelli, abbiamo meditato oggi questi due personaggi del Vangelo. La figlia d'Erodiade, questa giovane che non ha identità e che segue i cattivi consigli degli altri, che preferisce fare stare in silenzio, non ascoltare la parola perché decapita, toglie la vita a Giovanni Battista, tace, fa tacere la sua voce, la voce del regno di Dio. E questo secondo personaggio esce morto dalla sua casa, ma torna resuscitato, torna alla sua casa con una nuova vita, con la vita di Cristo. Concludo con questo: alzati, vive nella tua vita la vita di Cristo, vive con Cristo e vive in Cristo e cammina insieme nella Chiesa, perché la Chiesa è tua madre. Carissimi fratelli, io vi saluto. Grazie per ascoltare oggi questo messaggio di salvezza. Che il Signore vi benedica e ci vediamo la prossima settimana per un nuovo appuntamento nel nostro programma Parola Efficace, nel programma Dabar. Ricordo, Dabar, una parola ebraica che significa parola efficace, perché la parola è viva ed efficace nella vita di ognuno di noi. Che il Signore vi benedica e ci vediamo, ci sentiamo attraverso la radio la prossima settimana per un nuovo appuntamento. Gloria a Dio.
Avete ascoltato Dabar, parola efficace, a cura di Carlos.